Il settimo giorno è passato. Ve ne rimangono altri tre per lavorare. Ma per lavorare seriamente ve ne sono rimasti solo due. Perché il decimo giorno, dopo la seduta dalle 8 alle 9, imparerete una nuova tecnica di meditazione. Dopodiché il voto del silenzio finirà. Non ci sarà più il nobile silenzio, ci saranno le nobili chiacchiere. Ma le chiacchiere, nobili o no, sono sempre chiacchiere. Le chiacchiere e la seria meditazione non possono coesistere, non vanno d'accordo. Perciò il decimo giorno non potrete meditare seriamente. E tuttavia si tratta di un giorno molto, molto importante. Per 9 giorni avete compiuto un'operazione chirurgica molto profonda sulla mente. Il decimo giorno questa profonda ferita avrà bisogno di una medicazione. La tecnica che imparerete quel giorno sarà come un balsamo benefico sulla ferita. Inoltre, dopo un'operazione così profonda, dopo un silenzio di 9 giorni, se si viene bruscamente in contatto con il mondo esterno, questa può essere per alcuni un'esperienza scioccante. Così il decimo giorno sarà per voi come un ammortizzatore che vi permetterà di affrontare meglio il mondo nell'undicesimo giorno. Quindi solo i prossimi 2 giorni sono di effettiva seria meditazione. Il Buddha vuole che meditiate continuamente. La continuità della pratica è il segreto del successo in questa tecnica. Quando gli studenti vengono a fare corsi più lunghi, di 20, 30, 45 giorni, lavorano in continuazione. Voi avete degli intervalli, ma per quegli studenti dei corsi lunghi non ci sono intervalli. Anche voi dovete imparare a praticare in continuazione. Perciò imparate a praticare con continuità nei prossimi 2 giorni. Durante i periodi di meditazione, naturalmente, siete seduti ad occhi chiusi e meditate. Ma i cosiddetti intervalli ormai per voi non sono più tali. Quando dovete fare qualcosa di fisico, alzarvi e camminare, recarvi nella vostra camera o in sala da pranzo, eccetera, anche allora state meditando. Con gli occhi aperti siete consapevoli. Se state semplicemente riposando con gli occhi aperti, siete consapevoli. Siete consapevoli di qualsiasi vostra azione fisica. Quando camminate, siete consapevoli che state camminando. Quando mangiate, siete consapevoli che state mangiando. Quando vi lavate, siete consapevoli che vi lavate. E quando riposate, siete consapevoli che state riposando. Ma insieme a ciò, e questo è l'importante, siete anche consapevoli di qualche sensazione sul corpo. Quelli che non hanno compreso il Buddha correttamente pensano che si tratti solo di essere consapevoli che si sta camminando, camminando. Anche questo serve, ma non è l'insegnamento del Buddha. Lui vuole che siate sempre consapevoli delle sensazioni, o altrimenti del respiro. Se vi fate sfuggire le sensazioni, trascurate la parte più profonda della vostra mente, mentre è proprio quella che dovete correggere. Dovete cambiare lo schema di comportamento della sua parte più profonda. Per questo la consapevolezza delle sensazioni è molto importante. Quando camminate, non è necessario, e per ora non sarebbe neppure possibile, che sentiate le sensazioni in tutto il corpo, ma percepite almeno le sensazioni nelle parti in movimento. Quando camminate, percepite le sensazioni sulle gambe. Quando mangiate, quelle che ci sono nei polpastrelli. La bocca tocca il cibo e voi siete consapevoli delle sensazioni sulle labbra, sulle gengive, sulla lingua e nella gola quando inghiottite. Qualunque sia la parte che si muove, lì avete delle sensazioni. Se vi accade di non percepire sensazioni sulle parti in movimento, cercate di sentirle in qualsiasi altra parte. Ma da qualche parte sul corpo dovete sentire una sensazione. E in aggiunta, siete consapevoli dell'attività fisica che state svolgendo. Questo riguarda gli intervalli tra le sedute. È così che potete avere una continuità. Durante le ore di meditazione siete seduti con gli occhi chiusi e meditate. Negli altri periodi avete gli occhi aperti e fate tutto ciò che è necessario a livello fisico, ma state sempre meditando, perché siete consapevoli di ciò che fate e siete consapevoli delle sensazioni. Di notte andate a letto. Siete coricati a occhi chiusi. Anche così siete consapevoli di ogni movimento del vostro corpo. Volete mettervi su un fianco e siete consapevoli di girarvi su un lato. Lo stesso quando vi girate dall'altra parte. Siete consapevoli di tutto ciò che accade al vostro corpo e insieme a ciò siete consapevoli delle sensazioni. Non è necessario esaminarvi in ordine dalla testa ai piedi o dai piedi alla testa. Rimanendo distesi, siete consapevoli di qualche sensazione che si manifesta in qualche parte del corpo. E continuando a essere consapevoli delle sensazioni, entrate nel sonno profondo. Benissimo, la notte è fatta per dormire. Il mattino dopo, al risveglio, ricominciate a sentire le sensazioni. Di nuovo, cominciate con le sensazioni. È possibile che a volte uno studente che lavora seriamente non riesca a entrare nel sonno profondo. Rimane mezzo addormentato e mezzo sveglio. Benissimo. In certi casi poi non dorme per tutta la notte. Splendido. Un'intera notte da svegli. Rimanete però coricati, con gli occhi chiusi. Non importa se il sonno non viene. Voi continuate a essere consapevoli delle sensazioni. Se iniziate a preoccuparvi, ma come? È mezzanotte e ancora non dormo. È l'una, sono le due e il sonno non arriva. Il giorno dopo sembrate malati, perché non avete praticato Vipassana. Ma se rimanete semplicemente consapevoli delle sensazioni, oppure del respiro se le sensazioni non ci sono, la mente resta molto equanime. Il giorno dopo vi alzate freschi come una rosa, come se aveste dormito molto profondamente. Dopotutto la natura vuole che dormiate solo per due motivi. Uno è dare riposo al corpo. Ha lavorato per tutto il giorno e ora gli date una tregua. Così anche la mente, occupata per tutto il giorno in mille cose, ora riceve anche lei il giusto riposo. Di notte non meditate mai seduti. Rimanete coricati in modo da ristorare completamente il corpo. Ma anche la mente si riposa meravigliosamente quando è ben sveglia, ma consapevole e nello stesso tempo equanime. Ne ricava grande riposo. Perciò lo scopo è raggiunto. Sia il corpo che la mente hanno riposato in pieno e l'indomani si è freschissimi. Le scritture indiane descrivono tre stati diversi: lo stato di veglia, quello di sonno e quello di chi sogna. Ma per lo yogi esiste una quarta condizione. Badate che yogi non significa uno che fa esercizi acrobatici di asana e pranayama. Yogi è colui che entra in comunione con la verità ultima. Quello è uno yogi di vipassana. Si tratta di uno stato molto elevato, in cui si è svegli, ma non come dei malati. Siete svegli alla realtà delle sensazioni al vostro interno e mantenete la mente perfettamente equanime. Molte scritture lo descrivono così: il mondo intero dorme, ma lo yogi resta sveglio. Sveglio alle sensazioni, alla realtà interna. Il che non significa che di notte, quando vi viene sonno, dobbiate dire: io non dormirò, io sono uno yogi di vipassana. Dormano pure gli altri, io rimarrò sveglio. Sarebbe un eccesso. Se vi sentite di dormire, dormite. Ma se non prendete sonno e però restate consapevoli delle sensazioni ed equanimi, non c'è da preoccuparsi. State facendo la vostra parte. Siete semplicemente consapevoli della realtà a livello delle sensazioni, senza reagire. Siete equanimi. Avete dato completo riposo alla mente e al corpo. Continuate a utilizzare così i due giorni che vi rimangono. Imparate a praticare
Rattendiva Matanditu,
come dice il Buddha, giorno e notte. Soltanto quando siete nel sonno profondo non potete farlo. Per il resto, giorno e notte, di continuo. Fate una profondissima operazione chirurgica, in modo da asportare in questi due giorni quei complessi fortemente radicati che vi procurano tanta miseria. Lasciateli venir fuori. Questa è un'occasione straordinaria per liberarvi di questi complessi e la continuità vi aiuterà. Possono ancora venire delle tempeste, ma ora, dopo questi 7 giorni, avete la forza ad affrontarle. Siete abbastanza saldi per farlo. Non preoccupatevi. Nessuna tempesta potrà più farvi diventare così agitati. Quei 5 nemici, i 5 Nivarana, ci sono ancora, ma si stanno sempre più indebolendo. Per di più, possedete 5 amici meravigliosi. Teneteveli stretti e vi accorgerete quanto siano utili, a patto però di mantenerli nella loro purezza. Quando perdono la purezza, diventano dei nemici e molto dannosi. Quali sono questi amici? Come mantenerli integri? Vediamo. Il primo di questi 5 amici, in lingua pali, veniva chiamato
Saddha,
che significa devozione, fede. Si tratta di un amico molto importante. Se non si ha fede, se non si ha devozione per ciò che si pratica, come si fa a lavorare bene? Non si può lavorare rimanendo dubbiosi, scettici. Dovete avere fiducia, avere fede. Sono passati 7 giorni e a questo punto ci si dovrebbe fidare della tecnica, del sentiero e lavorare molto meglio. Ma questa fede, questa fiducia, questa devozione può risultare un grande nemico se diventa cieca. Cieca fede, cieca devozione, cieca credenza non ci giovano affatto. Sono grossi nemici. Non lasciate che diventino cieche. Tutti e 5 gli amici diventano inutili se sono ciechi. Non ci aiutano più in alcun modo. Perciò insieme ad essi deve esserci saggezza. Ogni amico deve essere accompagnato dalla saggezza. Così potrete conoscerlo nella sua purezza. La devozione è vera solo se ha con sé la saggezza. Senza di essa diventa cieca. Potremmo paragonare la saggezza agli occhi e la devozione alle gambe. Chi non ha occhi camminerà sul sentiero, correrà anche, ma non si renderà conto se ha preso un sentiero sbagliato. Potrebbe cadere in un fosso. Chi invece ha gli occhi ma non ha le gambe, non ha devozione, è come uno che continui a contemplare il sentiero. Ah, che sentiero stupendo, grandioso, l'insegnamento del Buddha, il Dhamma, sono proprio straordinari. Ma costui o costei non farà neanche il primo passo perché non ha dedizione, vera fede. Sono importanti tutte e due. Unite ci danno una gran forza perché allora la devozione diventa illuminata. Diventa devozione con intelligenza discriminante, con saggezza discriminante, che ci permette di capire quale sia l'essenza della devozione. Allora non la prenderemo alla cieca. E qual è l'essenza della devozione? Si può avere fede in chiunque, in un Dio o una Dea, in una persona santa o illuminata. Perché si ha fede in quella persona, in quell'entità? Perché è una persona santa, perché ha certe buone qualità. È nelle qualità che si ha fede. Si ricava ispirazione nel vedere quelle qualità e siamo stimolati a svilupparle anche in noi stessi. Allora sì che la devozione è di grande aiuto e di grande efficacia, altrimenti non serve a niente. Se la vostra devozione si riduce a chiedere, se continuate a supplicare, «Oh Dio Onnipotente, per favore dammi questo! Oh Dea, per favore dammi questo! Esaudisci questo mio desiderio!» Allora è cieca devozione ed è inutile. Si deve aver devozione per le qualità. Essere ispirati a sviluppare in noi quelle stesse qualità. Quella è la vera devozione. Faccio un esempio. Anni fa, quando davo i miei primi corsi in India, appena arrivato dalla Birmania, venne a un corso una signora molto anziana. Seguì il corso lavorando con grande serietà. Comprese bene la tecnica, praticò in modo appropriato ed ebbe ottimi risultati. Tornata a casa, continuò a praticare mattina e sera per 1 anno. Applicando con costanza la tecnica alla vita di tutti i giorni, ottenne ulteriori miglioramenti. L'anno dopo ritornò ad un altro corso per stabilizzarsi sempre più nella tecnica, nel Dhamma, ma chiese di avere un colloquio con me. Venne a dirmi che in lei c'era un timore. «Che timore?» le chiesi. Mi spiegò che veniva dal culto della Bhakti, un culto devozionale. Capisco che questa tecnica è
Gyan Marg.
Gyana Marga vuol dire il sentiero della saggezza. Capisco che mi porterà alla meta finale, ma la mia paura è che non voglio abbandonare il mio culto Bhakti, la mia devozione. Devo mantenerla. Ho paura che praticando questa tecnica perderò la mia Bhakti, la mia devozione. Le dissi, oh no, non deve preoccuparsi. La sua Bhakti, la sua devozione, invece, si rafforzerà. Oh no, no, signore. Con questo tipo di tecnica non rimane spazio per la Bhakti. Non c'è posto per la devozione. Non voleva sentir ragione, per cui le dissi, va bene. Ha veramente fede nel suo Dio o nella sua Dea? Ha veramente fiducia in essi? Gli è davvero devota? Come, signore? Rispose. Siamo devoti per tradizione al culto della Bhakti. Abbiamo moltissima devozione, così tanta fede in questo Dio e in questa Dea. Allora le chiesi. A questi dei promettete delle offerte? È una pratica molto comune in India. Cos'è una promessa d'offerta? Poniamo che in famiglia qualcuno sia malato. Il capofamiglia, il padre o la madre, andrà al tempio, si inginocchierà davanti alla divinità e dirà «Ti prego di guarire mio figlio o mia figlia o chi altro. Se guarirà, ti offrirò dei dolci, dolci per il valore di 5 rupie». Allora fate queste promesse di offerte? Certo, lo facciamo tutti. Allora non avete fede nel vostro Dio o nella vostra Dea. Prima deve curarvi il figlio o la figlia. Solo dopo gli offrirete le 5 rupie. La vostra fede in quel Dio o in quella Dea non vale neanche 5 rupie. Non offrite quelle 5 rupie di dolci prima, ma solo dopo che ha guarito il vostro congiunto. È una bhakti commerciale, una devozione commerciale. Prima prendete, poi date. Dare per prendere. Questa non è devozione, è soltanto cieca devozione. Non serve a niente. E questo accade in nome della devozione. Vi aspettate sempre qualcosa. Il tale Dio, la tale Dea, devono fare qualcosa per me. Questo illuminato deve fare qualcosa per me. Questo santo deve fare qualcosa per me. Aspettarsi sempre qualcosa. Questa non è autentica, pura devozione. Per esempio, c'è chi dice di essere un gran devoto di Rama. Splendido essere un devoto di Rama, un essere così pieno di virtù. Si tengono presenti quelle buone qualità e si cerca di farle penetrare nella propria vita. Questa è ottima devozione. Peccato che non lo si faccia. A proposito delle virtù di Rama, vale la pena di conoscere la storia della sua vita. Rama era il primogenito, ma suo padre aveva promesso alla più giovane delle sue mogli che il figlio di questa sarebbe stato l'erede al trono. Così, anche se a malincuore, spedì Rama nella giungla, ordinandogli di rimanervi per 14 anni. Il figlio minore, Bharata, avrebbe avuto il trono. Rama consentì di buon grado a lasciare il regno. Che il mio fratello minore si goda pure tutti i fasti del palazzo reale. Io starò benissimo nella giungla. E ci andò. Il padre morì e il fratello minore, che non sapeva nulla della decisione presa a suo tempo dal padre, entrò in scena. E quando fu informato di tutto quanto, rimase sconvolto. È Rama il vero erede al trono, non io. Fece tutto il viaggio fino alla giungla e disse a Rama: No, signore, no, fratello, tu devi tornare alla capitale. A te spettano il trono e la corona. Io rimarrò nella giungla al posto tuo. Nostro padre ha preso una decisione sbagliata. Non ha agito saggiamente. Il fratello maggiore, Rama, replicò: Oh no, no, nostro padre ha ordinato così. Spetta a te vivere da re nell'opulenza. In tutta la storia dell'umanità, questo è l'unico esempio di due fratelli che discutono, litigano, per attribuire l'uno all'altro l'onore di essere re. Rama è veramente una persona meravigliosa. Uno dice di essere un devoto di Rama. Due fratelli, per esempio, pretendono di essere grandi devoti di Rama e non fanno che azzuffarsi, litigare, citarsi in giudizio civile, penale e per cosa poi? Quando abbiamo diviso la proprietà, tu hai avuto qualche dollaro in più o qualche centimetro di terra in più. Ecco perché litigano. Però si autodefiniscono grandi devoti di Rama, proprio così. Povero Rama. Se è da qualche parte lassù al di sopra delle nuvole, non potrà che mettersi a piangere. Sono questi i miei devoti? Perché non traggono ispirazione dalle mie virtù? Perché non vogliono vivere come ho vissuto io? E poi pretendono di essere i miei devoti. Pazzia. Come se questo tipo di devozione servisse a qualcosa. E dire che Rama viene considerato Dio, l'incarnazione di Dio onnipotente. Guardate un po' cosa abbiamo fatto del povero Dio onnipotente. L'abbiamo completamente svalutato. Addirittura si scrive il nome di Rama sulla propria fronte, Rama sulle braccia, sul petto. Lo si stampa sui vestiti, Rama, Rama, Rama. Così lui sa di avere dei devoti così affezionati. Come se lui ci tenesse a sentir recitare il proprio nome di continuo e, supponendo che sia il creatore del mondo, avesse creato gli uomini solo perché ripetessero Rama, Rama, Rama e nient'altro, perché lui ama così tanto queste parole. Se è così attaccato al proprio nome, allora deve essere una persona molto egocentrica. Si dice che Dio abbia creato gli uomini a sua immagine, ma io penso diversamente. Sono stati gli uomini ad avere casomai creato Dio a loro immagine, secondo i loro gusti. Vogliamo il tale Dio e continuiamo a recitare il suo nome, immaginando che così egli si ringalluzzisca e ci conceda tutto ciò che vogliamo. Così, qualunque cosa facciamo, giusta o sbagliata che sia, ne saremo comunque premiati. Lui ci darà questo e quello. Siamo noi che abbiamo creato questa sorta di Dio con la nostra immaginazione. Supponiamo che ci sia un Goenka pazzo che ama moltissimo il proprio nome. Secondo lui, tutti dovrebbero sempre parlare di Goenka. Alla radio, Goenka, Goenka, alla TV, Goenka, Goenka, sui giornali, Goenka, Goenka. Dopodiché la gente innalza templi a Goenka e fa statue di Goenka e poi tutti cominciano a danzare, Hare Goenka, Hare Goenka. Questo Goenka si gonfia d'orgoglio. Meraviglioso! Matto a tal punto. Se si crea un dio immaginario, lo si creerà dello stesso tipo, uno che si gonfia all'udire il proprio nome. Cosa abbiamo fatto a questo povero dio? Se esiste, l'abbiamo proprio deprezzato. Ecco quello che accade quando la devozione diventa cieca devozione. Ci si dimentica che è alle qualità che occorre ispirarsi, e dimenticando questo non le si sviluppa in se stessi. Allora la fede è qualcosa di dannoso. C'è chi dice, sono molto devoto a Gesù Cristo. Oh, splendido! Una persona così santa, il primo fra tutti i santi. Il criterio di valutazione della santità è quale atteggiamento mentale aveva quella persona al momento della morte e quale fu l'atteggiamento mentale di Gesù Cristo. Era torturato a morte, crocifisso. In mezzo ai peggiori tormenti, non mostrò alcun segno di collera, di avversione o di odio verso i suoi carnefici, nient'altro che amore e compassione. Non sanno quello che fanno, sono persone ignoranti. Che le loro cattive azioni non ricadano su di loro, sono così ignoranti. Solo amore, solo compassione, una persona davvero santa. Se uno dice, sono un devoto di Gesù Cristo, e non cerca di sviluppare in sé neppure un briciolo di amore, di compassione e di benevolenza verso gli altri, allora la sua devozione è cieca devozione. Qualcuno viene da me e mi dice «Sono un fedele di Gesù Cristo perché credo che lui era figlio di Dio». Era figlio di Dio, e allora? Come se avesse bisogno della testimonianza della gente per essere felice. «Guarda, così tanti che dicono che io sono il figlio di Dio». E d'altra parte, chi era Cristo? Può esserci qualche dubbio che fosse figlio di Dio? Lo era certamente. Dopotutto, cos'è Dio? Dio è verità, Dio è amore, Dio è compassione, Dio è purezza. E Gesù è una combinazione di verità, amore, compassione, benevolenza, purezza. Avendo in sé tutte queste importanti virtù, certamente è figlio di Dio. Ciò che importa sono queste qualità. Solo se cerchiamo di realizzarle in noi stessi, allora sì, siamo veramente seguaci di Gesù Cristo. altrimenti no. Diventa una fede cieca, una cieca devozione, che non serve proprio a niente. Un altro dice: «Sono un devoto del Buddha». Ah, fantastico! Essere un devoto del Buddha, provare devozione per lui, questa persona completamente illuminata, completamente liberata. Ma anche qui, se si tratta di cieca devozione, se consiste unicamente nel ripetere per 3 volte a mani giunte al mattino presto
«Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi»,
«Prendo rifugio nel Buddha», «Prendo rifugio nel Buddha», «Prendo rifugio nel Buddha», «Per 3 volte ho preso rifugio nel Buddha», «Adesso, per il resto della giornata, sono libero di fare quello che voglio, ho licenza di fare qualsiasi cosa». Dopotutto, perché ho preso rifugio nel Buddha? Perché mi liberasse. Indipendentemente dalle mie cattive azioni, lui mi deve liberare, se no perché mai dovrei prendere rifugio in lui? Pazzia. Non si è capito per niente ciò che Buddha voleva dire quando diceva di rifugiarsi in lui. Cosa intendeva? Di prendere rifugio nella qualità, la qualità dell'illuminazione. E prendere rifugio nell'illuminazione vuol dire sviluppare l'illuminazione in se stessi. Solo la vostra illuminazione, non quella di un altro, può essere vostro rifugio. Solo quella può proteggervi, non quella di un altro. Dovete prendere rifugio nella vostra illuminazione. Dovete sviluppare questa qualità. Allora sì che avrà senso dire «prendo rifugio nel Buddha». Se no, ancora una volta, si tratta di cieca devozione. Il Buddha non voleva fondare una religione. Non gli interessava che ci fosse sempre più gente che dicesse «prendo rifugio nel Buddha» per creare una setta più grande. Proprio no. Pieno di compassione com'era, gli interessava unicamente che la gente uscisse dalla propria miseria. Che si appartenga a questa o a quella setta non fa differenza. Che si provenga da questa o quella comunità non importa. Da questa o quella nazione, lo stesso, maschi o femmine, non fa differenza. C'è la miseria. E l'illuminazione del Buddha consisté nel fatto che egli indicò una via. Raggiungendo l'illuminazione, trovò il sentiero che porta fino a lì. E per la sua grande compassione, lo trasmise agli altri. Se non camminate sul sentiero, la vostra devozione non è autentica e non serve a niente. Egli ci insegnò a onorare il Buddha. Il Buddha non è il nome di una persona, è la qualità di un illuminato. Chiunque può diventare un illuminato, non solo Gotama. Nessuno ha il monopolio dell'illuminazione. Egli ripeteva sempre: «Ci sono stati innumerevoli Buddha prima di me, e così pure ce ne saranno dopo di me». E ci insegnò a rendere omaggio a questi Buddha. Così.
Yecce Buddha Attita ce, yecce Buddha Yanagata.
A tutti i Buddha del passato, a tutti i Buddha del futuro.
Pacciupanna ce ye Buddha.
A tutti i Buddha che magari vi sono nel presente.
Aham vandami sabbada.
Io rendo omaggio a tutti i Buddha del passato, del futuro, del presente. Allora non si rischia di essere coinvolti in una setta, in un'organizzazione religiosa. Allora si trae ispirazione dalla qualità dell'illuminazione e si cerca di svilupparla in se stessi. Egli ci spiegò come si debba rendere omaggio a un illuminato, dicendo:
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa. Io onoro chiunque possegga queste qualità.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Quelle di essere pienamente liberato, totalmente illuminato, e di un'illuminazione raggiunta con i suoi propri sforzi. A una tale persona io rendo omaggio. Questo omaggio che si rende viene chiamato puja. C'è un puja che viene detto samisa puja, un puja impuro. Per esempio, avete un'immagine del Buddha. Le offrite incenso, fiori e dolci, vi inginocchiate e dite: sto rendendo puja al Buddha. No, ci vuole Niramisa Puja. E cos'è Niramisa Puja? È il puja puro. Come diceva il Buddha:
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi.
Quando rendo veramente omaggio al Buddha, significa che cammino sul sentiero del Dhamma, procedendo dal livello più grossolano a quello più sottile. Si inizia con Sila, la parte più grossolana del Dhamma. Da questa si va al Samadhi, che è più sottile, e poi a Panya, ancora più sottile. Poi si trascende anche questa e si sperimenta il Nibbana, la realtà ultima, la più sottile. È così che si onora il Buddha.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi.
Occorre capire bene l'insegnamento, il Dhamma. Il rispetto, la devozione che si ha per qualcuno non deve diventare cieca devozione, perché altrimenti non serve a niente. Allora, se si ha devozione per il Buddha, bisogna tenere bene a mente le sue qualità. Quali sono queste qualità? Eccole.
Ete pisu bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati. Ete pisu bhagava.
Buddha è un Bhagavan. Che cos'è un Bhagavan? Nel corso di 25 secoli, in India, si è perso anche il senso di questa parola. Oggi ci sono dei Bhagavan dappertutto, come le rane durante i monsoni, Bhagavan da tutte le parti. Tutti affermano: io sono un Bhagavan. Com'è possibile? 25 secoli fa, chi era un Bhagavan?
Bhaggaraguti Bhagava, Bhaggadosoti Bhagava, Bhaggamohoti Bhagava.
Qualcuno che ha distrutto ogni raga, ogni bramosia, tutte le avversioni, dosa, e ogni ignoranza e illusione, moha. Qualcuno che vive nella gloria della liberazione è un Bhagava. Perciò è falso chiamarsi Bhagavan se non si sono sradicate tutte queste impurità. Il Buddha è un Bhagavan e a lui ci si ispira per sviluppare le sue stesse qualità. A poco si esce da raga, la bramosia, da dosa, l'avversione, e da moha, l'ignoranza. Allora si onora veramente il Buddha, si ha per lui una vera devozione. Araham. Nell'antica lingua dell'India, Ari significa nemici, Ham significa colui che li ha uccisi, che ha ucciso tutti i suoi nemici. Oh, un apostolo della non violenza, come può uccidere qualcuno? Eppure quello ha ucciso tutti i suoi nemici. Ma quali sono i nostri nemici? Non quelli che stanno fuori di noi. Le nostre impurità sono i nostri nemici. Chi ha distrutto le proprie impurità e non ne ha più traccia alcuna nella propria mente, egli è diventato un Araham, ha eliminato tutti i suoi nemici. Samma Sambuddho è colui che ha raggiunto la piena illuminazione con le proprie forze. Questo vale per tutti. Chi non fa nessuno sforzo e si aspetta che sia qualche potenza soprannaturale e invisibile a procurargli l'illuminazione, non ha capito chi sia un Buddha. Samma Sambuddho significa che ognuno è tenuto a realizzare la propria salvezza, guadagnandosi l'illuminazione da solo, con i propri sforzi.
Ete pisu bhagava arahan samma sambuddho vijja charana sampanno.
Indica chi è perfetto in vidya, nella pratica, ed è perfetto in acharana, nella teoria. Vuol dire che ha compreso il Dhamma a livello più elevato, vijja, saggezza, e lo applica nella vita. Questa è una qualità del Buddha.
Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi.
Ciò di cui parla lo pratica nella vita. E di ciò che pratica, solo di quello parla. Nient'altro. Per questo viene chiamato Tathagata, perché ha camminato sul sentiero della verità sperimentata personalmente e ha raggiunto il traguardo della verità definitiva. Se ci consideriamo devoti al Buddha, Quella è la via che dobbiamo seguire, passo dopo passo, sempre a contatto con la verità. Vijja Charana Sampanno. Sugato significa che ogni passo compiuto da questa persona va nella giusta direzione, a tutti i livelli, fisico, vocale e mentale, egli è incapace di compiere un'azione che danneggi gli altri. Anche questa è una qualità che dobbiamo cercare di sviluppare in noi. Ogni nostro passo, ogni azione che facciamo, dovrebbe essere per il bene degli altri, non dovrebbe danneggiare nessuno. Loka vidu. E chi ha compreso la verità dell'intero universo dentro la struttura del corpo. Anche noi abbiamo iniziato a sperimentare la verità dell'universo intero all'interno della nostra struttura corporea. Per tutta la vita, il Buddha continuò a servire gli altri, pieno di compassione. Raggiunse l'illuminazione a 35 anni e morì all'età di 80 anni. Per 45 anni servì la gente, giorno e notte. Dappertutto c'è miseria. La gente è così miserevole. Aveva trovato una tecnica meravigliosa, un sentiero straordinario, e con gran compassione si mise al servizio degli altri, giorno e notte. Si coricava appena 2 o 3 ore a notte, e anche allora si riposava semplicemente, mantenendosi consapevole e pieno di saggezza. Per il resto del tempo era al servizio degli altri, di continuo. Per l'intera vita non fece che questo. Giunto all'ottantesimo anno, annunciò: «Fra 3 mesi abbandonerò questo corpo. Dove dovrei andare?» Si trovava allora nella parte orientale dell'India e decise di recarsi a Kushinagar, una grande città situata nel mezzo della regione settentrionale dell'India. Quando vi arriva, è la notte di luna piena. Al termine di quella notte, esalerà l'ultimo respiro. Va a sdraiarsi sotto un albero. Il suo assistente, Ananda, è presso di lui per servirlo. Improvvisamente un pensiero attraversa la mente di Ananda. Domani all'alba egli non ci sarà più. In questa città ci sono migliaia dei suoi devoti. Quando sapranno chi era, così vicino a loro, se la prenderanno con me. Quel matto di Ananda non ci ha informati, in modo che potessimo vederlo e rendergli omaggio mentre era vivo. È mio dovere informarli. Va in città e dà la notizia solo a un paio di persone. La voce si diffonde con la rapidità del fulmine. La gente comincia a giungere in gran numero. Domani mattina lui non ci sarà più, perciò dobbiamo rendergli omaggio finché è vivo. Arriva tanta gente. Ananda ha difficoltà a gestire la situazione e chiede: «Per favore, mettetevi in coda, così che tutti possano sfilare davanti al Buddha, onorarlo e andare». La prima parte della notte è passata. Poi anche la parte centrale. Ora la notte sta per finire. Tra pochi minuti lui spirerà, ma la gente è ancora tanta. Qualcuno all'inizio della coda rifiuta di avanzare. Dice: «No, mi dite di andar lì a onorare un corpo, ma cosa ci guadagno? Io voglio imparare quella tecnica meravigliosa da lui. So che è pienamente illuminato. Lui conosce la tecnica. Non lo so cosa voi insegnerete quando se ne sarà andato. Potreste insegnarla correttamente oppure no. Mentre ancora vivo, la voglio imparare da lui». Ananda replica: «Non vedi che tra pochi minuti darà il suo ultimo respiro? Non è il momento di insegnarti il Dhamma». Ma l'altro ripete: «No». «Va bene, se non vuoi onorarlo come tutti, vattene, vai. Lascia spazio agli altri, che vengano avanti». L'uomo non rende il suo omaggio, né va avanti. Le sue parole raggiungono le orecchie del Buddha. Qualcuno è arrivato al Gange per bere un sorso d'acqua e calmare la sete, ma gli dicono: «No, non puoi dissetarti, non puoi attingere acqua. Rendi omaggio al Gange e vattene». E il Gange comincia a traboccare, il Gange della compassione. «Ananda, fallo venire. Ha bisogno del Dhamma ed è la persona adatta a riceverlo. Mandamelo, gli insegnerò il Dhamma». Gli trasmise il Dhamma con i suoi ultimi respiri. Una persona in più che si incammina sul sentiero. Neppure un minuto deve andare perso. Solo servire la gente, senza curarsi di nient'altro, della propria comodità. Aiutare gli altri. Aiutare. Se anche noi sviluppiamo solo una briciola di quella stessa compassione, di quell'amore, di quella benevolenza, di quel servizio disinteressato, allora avrà un senso dire che siamo devoti del Buddha. Altrimenti si tratta di un mero rituale che non serve ad alcuno scopo. Qualcuno dice: prendo rifugio nel Dhamma, ho grande devozione verso il Dhamma, verso l'insegnamento del Buddha. Ma cos'è il Dhamma? Occorre capire che cos'è il Dhamma. Dire semplicemente «prendo rifugio nel Dhamma» non serve a niente. Quando prendete rifugio nel Dhamma, se vivete la vita del Dhamma e sviluppate il Dhamma in voi stessi, sviluppando Sila, Samadhi e Panya in voi stessi, allora ha senso dire «prendo rifugio nel Dhamma». Altrimenti è senza scopo, senza senso. Cos'è dunque il Dhamma? Dhamma non è una setta, Dhamma non è una religione organizzata. Dhamma è la legge universale, la legge di natura. Se si comincia a vivere seguendo la legge di natura, allora sì che ci si è rifugiati nel Dhamma. Il Buddha ha spiegato quali sono le qualità del Dhamma. Sono 6 qualità. Dobbiamo capire se queste qualità sono presenti in noi oppure no. Altrimenti rischiamo, nel nome del Dhamma, di rimanere invischiati in una setta, in qualche credenza o dogma. Quali sono le qualità del puro Dhamma?
Svaccato Bhagavata Dhammo.
Svaccato deve essere spiegato molto chiaramente. Niente misticismi, niente acrobazie intellettuali. Al contrario, è qualcosa di molto semplice. Deve essere spiegato con parole semplici, alla portata di tutti. Se la gente non lo capisce, non lo può seguire. Non è un gioco per filosofi o eruditi, è qualcosa che le persone devono poter capire e seguire. Ecco perché la prima qualità del Dhamma è Svaccato. Poi viene Sandittico. Dhamma è tutto ciò che sperimentate direttamente, la verità che sperimentate in prima persona. La verità sperimentata da un illuminato non è la verità per voi. La verità, come esposta nelle scritture, non è verità per voi. La verità sperimentata dal vostro maestro non è verità per voi. Quello che voi sperimentate, sandittico, con i vostri occhi, in prima persona, direttamente, passo passo, è verità per voi. All'inizio può trattarsi di una verità molto superficiale, non ha importanza. È la vostra verità, la vostra esperienza, la vostra saggezza personale. E se continuate a impegnarvi sul sentiero con la verità, siete destinati a sperimentare verità sempre più sottili. Esplorerete l'intero campo della mente e della materia, sperimenterete la verità della mente e della materia. Poi la trascenderete e sperimenterete qualcosa che è al di là di mente e materia.
Svaccato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akkaliko.
Akkaliko. I frutti della vostra pratica del Dhamma non vengono rimandati a più tardi. Non pratichiamo il Dhamma per venire ricompensati dopo la morte. Non eseguiamo un rito, un rituale, una cerimonia che poi ci farà rinascere nel settimo cielo o nell'undicesimo cielo. Chi è mai tornato dal settimo cielo a dirci che si trova lì perché ha compiuto certi riti? Non avrebbe senso. L'importante è sapere che cosa ne ricavate ora. Certamente ci saranno benefici anche dopo la morte, ma quale vantaggio ne traete ora? Se non avete benefici nel presente, allora non è il Dhamma. Avete compiuto passi sul sentiero del Dhamma e dovete ottenere benefici dall'aver compiuto quei passi. Solo in quel caso è puro Dhamma, altrimenti no. È come se qualcuno mi desse un assegno post-datato di una banca al di sopra delle nuvole, che non esiste. Cosa me ne faccio? Occorre avere benefici subito. Akkaliko significa che non ci deve essere interruzione tra la mia azione e il frutto che ne ricavo. Akkaliko. Il cambiamento deve avviarsi in questa vita. Se avete davvero iniziato a camminare sul sentiero, il cambiamento deve prodursi qui e ora, in questa vita, un cambiamento per il meglio. Eipassikō, un'altra importantissima qualità del Dhamma. Se si è incominciato realmente a compiere passi nel Dhamma, occorre esaminare e giudicare se si tratta veramente del Dhamma oppure no. Il significato letterale di Eipassikō è «Venite, venite a vedere con i vostri occhi. Venite voi stessi a esaminare, a mettere alla prova. Eipassikō. Le persone vengono ai corsi come questo. Qualcuno il quarto giorno, qualcuno il quinto, qualcuno il sesto giorno comincia a pensare «Oh, è davvero meraviglioso! Dovrebbe farlo anche mia madre, mio padre, il tale, quell'altro!» D'improvviso ci si rende conto «Sono qui per osservare il respiro, le sensazioni. Ci ripenserò più tardi». Ma dopo un po' si ricomincia a pensare «Oh, quel tale è una persona così miserevole. Dovrebbe assolutamente farlo». Ecco cos'è Eipassikō. È una qualità del Dhamma. Non state facendo un gioco intellettuale. Non state facendo un gioco devozionale o emotivo. State facendo esperienza effettiva di qualcosa. C'è chi viene al corso e dice «I discorsi erano splendidi». Ma non sono i discorsi, è il Dhamma che è splendido. Se lo trasformate in un mero intrattenimento intellettuale, allora non funziona. Si viene qui e si medita. Ed è perché si medita che poi non si resiste e quando i 10 giorni sono terminati, si è spinti a dire a tutti quelli che incontriamo «Oh, è una cosa meravigliosa, io l'ho provata, mi ha fatto così bene, vai, vai anche tu a provare». Ecco il metro con cui misurare se quello che si è gustato è veramente Dhamma oppure no. Se si è veramente assaggiato il Dhamma, si è destinati a trarne qualche beneficio. E quando si riceve un beneficio, si desidera condividerlo anche con altri. Se si è capaci di scrivere bene, si ha voglia di scrivere qualcosa per far conoscere il Dhamma a tanta gente. Molti non sanno che questa tecnica esiste e che viene insegnata. Se si è oratori, si faranno delle conferenze in vari luoghi. Se si sta bene finanziariamente, si farà in modo di offrire donazioni sempre più cospicue affinché sempre più persone vengano a trarre vantaggi dal Dhamma. Non certo per espandere una setta, non perché si vuole creare una grande setta di Vipassana. Niente del genere. Ovunque ci sono persone miserevoli. Se aumentano quelli che vengono in contatto con il Dhamma, in contatto con questa tecnica, si libereranno della loro miseria. Si prova questo amore, questa compassione. E allora ci si rende conto. Quando sono venuto al corso, mi è stato dato tutto il necessario perché qualcuno lo aveva donato. Non solo, ma c'erano molte persone che mi servivano disinteressatamente. Ecco perché ho potuto meditare con tranquillità e comodità. Anch'io voglio dare 10 giorni della mia vita servendo a uno dei corsi. È così che le persone vengono a dare il loro servizio. Eipassikō, che sempre più persone vengano a trarne beneficio. È buona cosa dare dana, una donazione, per permettere ad altri di usufruire di questa struttura. Ma è ancor meglio offrire il proprio servizio. Dovete capire che è l'intenzione che conta. Quando date del denaro, lo fate per aiutare altri a liberarsi della loro miseria. Lo date per nutrire qualcuno, per dissetarlo, per farlo curare coi medicinali. Tutte cose buone. Ma quando date denaro per l'insegnamento del Dhamma, non ci può essere niente di paragonabile, perché allora l'intenzione è quella di liberare gli altri da ogni miseria, da ogni miseria. Quando fate una donazione, il momento in cui avete deciso di donare del denaro è stato un buon momento. La vostra intenzione era eccellente, ed è tale anche quando date effettivamente il denaro. Ma quando servite per 10 giorni, per 10 giorni continuamente servite, servite, servite. E di continuo potete pensare, «Ah, guarda, così tante persone stanno ricevendo il Dhamma, guarda, così tanti si stanno liberando dalle loro sofferenze». Per tutto quel periodo voi sviluppate questo parami, questa volizione fondata sul Dhamma. È meraviglioso. Quelli che danno il loro servizio lo scoprono. Io lo so per mia diretta esperienza. Quando si comincia a servire, la propria meditazione diventa sempre più forte. La natura fa in modo che chi sfama gli altri non muoia mai di fame. Allo stesso modo, quando si dà il Dhamma a qualcuno, di riflesso il proprio Dhamma diventa sempre più forte. Ne avete sempre di più. La qualità di Eipassikō si fa sempre più presente nel pensiero di queste persone. Voglio continuare a servire perché siano sempre di più quelli che ricevono il Dhamma. Questa è la qualità, la pietra di paragone che permette di giudicare se si è veramente praticato il Dhamma. Opanaiko. Se il Dhamma è genuino, ogni passo del sentiero si avvicina al traguardo. È un sentiero dritto, come un'autostrada, senza curve. Non vi capiterà di trovarvi in un vicolo cieco e di dover tornare sui vostri passi. Ogni passo conduce verso la meta. Questo è Opanaiko.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Il sentiero è benefico all'inizio, benefico a metà e benefico alla fine. Già se praticate soltanto sila, ve ne derivano dei benefici. Con samadhi i benefici aumentano. Se praticate pagna, i buoni frutti sono molti di più. E quando arrivate alla meta finale, i benefici non si contano più, innumerevoli. Ogni passo che fate sul sentiero dà risultati, buoni risultati. Neppure il minimo passo, neppure il minimo sforzo che fate sulla via del Dhamma va perduto. Niente si perde. Opanaiko significa tutto questo.
Pacchattam veditabbo vinyuhiti.
Pacchattam significa la diretta esperienza di ciascuno. Si può appartenere a questa o a quella setta, a questa o a quella comunità, non fa differenza. Il Dhamma è per tutti. Ciascuno può trarre beneficio dal Dhamma se pratica in prima persona. Non è che prima vi si dice di convertirvi a una certa religione e poi questa religione comincerà a aiutarvi. Per niente. Vorrebbe dire allora che c'è qualcosa di sbagliato. Tutti possono trarre beneficio dal Dhamma. Un induista può continuare a essere tale, e così pure un cristiano, un ebreo, un musulmano, un buddista. Non è questo che conta. Un essere umano è un essere umano. È per ignoranza che si continua a generare desiderio, avversione, ignoranza. Ed è per questo che si rimane così inquieti, così miserevoli. Ma ecco che c'è una via che ci può far uscire dalla miseria, togliendo le impurità dalla mente. Tutti possono praticarla e ottenere gli stessi risultati.
Pacchattam veditabbo.
Ma occorre farne diretta esperienza. Se il vostro è soltanto un gioco intellettuale, non vi condurrà a nulla. Nell'ambito di tutta la spiritualità dell'India, prima del Buddha, al tempo del Buddha e dopo di lui, l'insegnamento era sempre il medesimo. Liberatevi dalla bramosia, liberatevi dall'avversione, liberatevi dall'illusione e dall'inganno. Non c'era nulla di nuovo in questo, ma restava tutto a un livello intellettuale e a un livello emotivo. Ma ecco qualcosa di nuovo. Comparve un uomo che indicò come, concretamente, ci si può sbarazzare della bramosia. Osservate le sensazioni. La bramosia nasce perché c'è una sensazione piacevole. E liberatevi dall'avversione. Guardate la vostra sensazione. Osservatela. Ogni volta che c'è una sensazione spiacevole, solo allora inizia l'avversione. Qualcuno stava insegnando a livello pratico. Questo è Pacchattam Veditabbo. È a livello di vedana, della sensazione, che si deve capire la realtà in modo da uscire dalla miseria. Vinyuhi. Qualsiasi persona saggia può praticare così. È qualcosa di applicabile da parte di tutti. Queste sono dunque le qualità del Dhamma. Se, dopo averle ben comprese, si inizia a percorrere il sentiero, il risultato benefico è garantito. Si dice anche «prendo rifugio nel Sangha». Non si prende rifugio in una persona, ma nelle sue qualità. Chiunque stia camminando sul retto sentiero
«Supatipanno bhagavato savaka sangho». Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Chiunque cammini sul retto sentiero, sul giusto sentiero, quello della verità e della saggezza, e così facendo via via abbia raggiunto lo stadio in cui si diventa una persona santa, costui o costei viene chiamato sangha. Ci sono quattro stadi della liberazione. solo se si è raggiunto almeno il primo stadio, allora si è realmente un sangha. Vedendo una persona così santa, se ne trae ispirazione. Con questa ispirazione si è stimolati a intraprendere il cammino. Questo è prendere rifugio nel sangha. La devozione è corretta devozione, accompagnata da saggezza, quando si comincia ad applicare il Dhamma nella vita, quando ci si impegna a sviluppare quelle qualità nella propria vita. Questo è Saddha, devozione, il primo importante amico che abbiamo. Il secondo amico importante veniva chiamato, nella lingua che si parlava allora, Virya. Virya significa sforzo. Anche qui si tratta di giusto sforzo. Se non sapete come compiere correttamente lo sforzo, lo farete nel modo sbagliato e non ne ricavate alcun risultato. Cosa fare perché lo sforzo sia corretto? C'è una vecchia storia che viene dall'India. In una notte di luna, nella città di Varanasi, antichissima città sacra dell'India settentrionale, quattro amici decidono di andare in barca per tutta la notte. Prendono una barca. Se non che Varanasi è Varanasi, la città dell'hashish e del bhang, che viene fumato e bevuto in grandi quantità. E anche loro lo fanno. Dopodiché cominciano a remare sulla barca. Remano tutta la notte, remano e sudano. Quando viene l'alba, si accorgono che la barca non si è mossa neanche d'un centimetro. È sempre lì, nello stesso posto. Ehi, cos'è successo che non va? Alla fine qualcuno se ne accorge. Nessuno aveva slegato la fune che teneva la barca legata al molo. C'è questa fune dell'ignoranza. E anche se continuate a remare e a sudare, a che vi serve? Dovete sapere come lavorare, e lavorare correttamente, con saggezza, comprendendo cos'è il sentiero e com'è la tecnica. Solo così raggiungerete il traguardo. Altrimenti i vostri sforzi saranno inutili. Virya. Un terzo importante amico è Sati, consapevolezza. La parola Sati ha due significati. Uno è memoria.
Smriti.
A volte le viene dato questo senso, memoria, il ricordare. Ma ricordare il passato non rientra nella tecnica di liberazione. L'altro significato di Sati è consapevolezza, e la consapevolezza è sempre del momento presente. Non si può essere consapevoli del passato, si può soltanto averne un ricordo, né si può essere consapevoli del futuro, si può solo immaginarlo. La consapevolezza dovrebbe sempre essere, ed effettivamente è, solo dell'attimo presente, momento per momento. Siete consapevoli di tutto ciò che sperimentate, che sia a un livello superficiale oppure profondo. Quando lavorate con le sensazioni, siete consapevoli a livello profondo. Quando camminate, siete consapevoli di camminare. Quando mangiate, siete consapevoli di mangiare, ma nello stesso tempo siete consapevoli delle vostre sensazioni. Se manca questa consapevolezza, non giungerete al traguardo. Potete essere ben coscienti che state camminando e sviluppare così una straordinaria capacità di essere attenti a tutto ciò che fate, ma questo non vi porterà al traguardo della liberazione se trascurate di osservare le sensazioni. Prendiamo l'esempio di un equilibrista del circo. Cammina su una fune tesa ed è molto cosciente di ogni passo che fa. Se non lo fosse, potrebbe cadere e rompersi un braccio o addirittura ammazzarsi. Perciò è così attenta a ogni passo, ma non per questo diventa una arahant. Non può raggiungere la piena liberazione perché non conosce le sue sensazioni e non sa come restare equanime nei loro confronti. Oppure prendiamo una ballerina sul palco. È consapevole di ogni passo o di ogni movimento, ma non della sensazione. E questo non la porterà alla meta finale. L'insegnamento del Buddha riguarda la sensazione. Quando lavorate con la sensazione, ne siete consapevoli, comprendete la sua natura di aniccia e con questa comprensione mantenete l'equanimità. Allora sì, siete sulla via della liberazione, perché in questo modo trasformate il vostro schema mentale di comportamento al suo livello più profondo. Altrimenti lavorate solo alla superficie della mente. Sati è giusta Sati se è unita alla saggezza, alla comprensione di che cosa è Sati. Allora il vostro lavoro è con la giusta Sati, consapevolezza, e vi porta alla meta finale. Poi viene Samadhi. Anche qui deve essere Samma Samadhi, giusto tipo di Samadhi, correttamente intesa. È concentrazione, ma la semplice concentrazione non basta.
Kusal cittassa ekaggata.
Deve essere la concentrazione di una mente pura. Ciò significa che alla base deve essere libera dall'ignoranza. Se prendete un oggetto immaginario e con il suo aiuto concentrate la mente, quello non è Samma Samadhi. Se al fondo della mente c'è bramosia, il desiderio di qualcosa, con il Samadhi voglio ottenere questo o quello, allora non funziona. Oppure alla base c'è avversione. Non funziona. Liberi dalla bramosia, liberi dall'avversione, liberi dall'immaginazione. L'oggetto che percepite attimo dopo attimo, la vostra sati, consapevolezza ininterrotta di esso, che dura tutto il tempo in cui siete consapevoli della realtà presente. Questa è la vera concentrazione, il vero Samadhi. Il quinto amico è Panya, la saggezza, unita a Upekkha, l'equanimità, molto importante. Di nuovo, se questa Panya, questa saggezza, è puramente intellettuale o basata semplicemente su ciò che avete sentito o letto, Sutamaya Panya o Cintamaya Panya, rimane inefficace. Deve essere Bhavanamaya Panya. Questa saggezza è il contributo del Buddha all'umanità, Bhavanamaya Panya. La saggezza va sperimentata a livello delle sensazioni. Allora è vera Panya. La saggezza a livello delle sensazioni è la vostra diretta esperienza unita all'equanimità, ed è questa saggezza che vi mantiene liberi dalla bramosia e dall'avversione al livello più profondo della mente. È quanto avete incominciato a fare qui, ed è ciò che dovete praticare nella vostra vita. Nella vostra pratica quotidiana state con le sensazioni, e tuttavia non reagite, né con bramosia né con avversione. Continuate a comprendere: questo è aniccia, aniccia, e la vostra mente diventa equanime. Allora scoprite come questa equanimità ha iniziato a manifestarsi nella vostra vita quotidiana. Deve manifestarsi. Ma se avete accettato aniccia, se avete accettato l'equanimità solo a livello intellettuale o per fede, non potete aspettarvi che si manifestino nella vostra vita quotidiana. In essa sono destinati a esserci alti e bassi e varie vicissitudini. Come affrontare tutte queste situazioni con equanimità nella vita di ogni giorno? Allora sì, Panya, la saggezza, è vera saggezza. Ancora una storia dal nostro paese. Un uomo molto ricco, giunto alla vecchiaia, morì. E secondo l'usanza, i suoi due figli si riunirono a vivere in un'unica famiglia. Per un po' di tempo continuarono a vivere così. Poi sorsero delle incomprensioni e iniziarono i litigi. Così si divisero l'intera proprietà. Soldi, gioielli, terra, tutto fu diviso a metà. Quando tutto fu spartito, qualcuno trovò un pacchettino in un nascondiglio. Lo aprirono e vi trovarono due anelli. Uno era un comune anello d'argento, l'altro aveva incastonato un prezioso diamante. Il fratello maggiore fu preso dall'avidità e cercò di convincere il minore. «A me pare che questo non sia il frutto dei guadagni di nostro padre. Molto probabilmente è stato trasmesso da una generazione all'altra, e così dovrebbe essere anche per il futuro. È meglio che lo tenga io che sono il maggiore, così rimarrà nella famiglia. Se lo vendiamo per dividerci il denaro, lo perdiamo. Lo terrò io, tu puoi tenere quello d'argento». Il fratello minore sorrise. «Va bene, sii felice col tuo diamante. Io sarò felice con quello d'argento». La loro vita continuò con i suoi alti e bassi. Il fratello maggiore, quello con l'anello di diamante, quando arrivava la primavera diventava euforico e al sopraggiungere dell'autunno diventava così depresso. La sua mente era sempre così instabile. Qualsiasi avvenimento lo scombussolava, gli faceva perdere l'equilibrio mentale. Sempre agitato, teso, divenne iperteso, prendeva tranquillanti, super tranquillanti, pillole per dormire, super pillole. Alla fine giunse al punto che dovettero ricorrere all'elettroshock. Questo era il fratello con l'anello di diamante. L'altro fratello, quello col normale anello d'argento, si mise a riflettere. Mio padre aveva messo al sicuro quel prezioso anello col diamante. Questo è comprensibile. Ma perché anche questo comunissimo anello d'argento? Deve esserci una ragione, un qualche scopo. Cominciò a esaminarlo e vi trovò un'iscrizione incisa. La lesse. Diceva: «Anche questo passerà». «Oh, anche questo passerà! Questo dunque è l'insegnamento di mio padre. Anche questo passerà. Tutto passa». E si mise l'anello al dito mignolo. Venne la primavera ed egli ne gioì. Non fuggì da essa, ne era felice. Guardandosi il dito pensava: «Sì, anche questo passerà, non è eterno». E quando la primavera se ne andò, sorrise. «Lo sapevo che sarebbe passata, e allora? Non me ne preoccupo». Rimaneva sempre equilibrato. Quando giunse l'inverno, non pianse, né si sentì depresso. «L'anello mi dice che anche questo passerà. Questa è la legge di natura, tutto passa». Nella vita siamo destinati ad avere alti e bassi, le vicissitudini si alternano. Noi però continuiamo a comprendere: anche questo passerà, anche questo passerà. Ma non c'è bisogno di guardare l'anello. L'anello è dentro di noi, è la realtà che abbiamo dentro. È questa l'eredità che ci viene dal Buddha. Osservate la realtà interiore. Anche questo passerà. Ci succede qualcosa di molto doloroso. Oh, anche questo passerà. Abbiamo un flusso di vibrazioni molto piacevoli? Anche questo passerà. Sapete che il cambiamento c'è, ne siete certi perché lo sperimentate. E questa verità che percepite dentro di voi è la stessa che si manifesta all'esterno. Anche questo passerà. Tutto è in mutamento e voi mantenete una perfetta equanimità mentale. Allora questa saggezza è veramente un ottimo amico per voi. Tutti e cinque gli amici sono straordinari. Non preoccupatevi dei nemici. Nessun nemico può farvi male se tenete questi cinque amici con voi. E manteneteli puri e incontaminati. Con saggezza capite come fare uso di questi amici. E allora vi accorgerete che passo dopo passo vi state avvicinando al traguardo finale. I due giorni che vi rimangono devono essere giorni di meditazione molto seria. Cercate di mantenere la continuità, giorno e notte, eccetto naturalmente quando siete nel sonno profondo, ma altrimenti, giorno e notte. Non abbiate niente a che fare con gli altri studenti. Da soli, procedete per conto vostro. Eseguite una profonda operazione, un'operazione chirurgica sulla vostra mente. Estirpate i complessi radicati più profondamente. Liberatevene. Quanti saranno i complessi che sradicate, altrettanta sarà la liberazione che avrete, liberazione dalla miseria. La vita è piena di miseria, perché è piena di queste contaminazioni mentali. Liberatevene e godrete della vera pace, della vera armonia, della vera felicità. Possiate tutti godere della vera pace, della vera armonia, della vera felicità.
Buh.